Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Cari amici, domani in Giappone, nella città di Nagasaki, avrà luogo la beatificazione di 188 martiri, tutti giapponesi, uomini e donne, uccisi nella prima parte del XVII secolo. In questa circostanza così significativa per la comunità cattolica e per tutto il paese del Sol Levante, assicuro la mia spirituale vicinanza.
Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta in questo lunedì 24 novembre 2008. Oggi oltre 30.000 persone, sfidando la pioggia e un vento gelido, hanno preso parte a Nagasaki in Giappone alla solenne beatificazione dei 188 cattolici giapponesi, Pietro Kibe e i suoi 187 compagni, martiri della fede dal 1603 al 1639. Avete sentito la voce del Papa ieri, dopo la preghiera dell'Angelus, annunciare questa importante cerimonia di beatificazione. Dunque più di 30.000 persone a Nagasaki, nello stadio del baseball, per questa cerimonia che si è svolta oggi. 188 martiri giapponesi, in gran parte laici, donne, bambini, ma anche disabili, uccisi in odio alla fede, appunto in questo intervallo del XVII secolo, tra 1603 e 1639. A presiedere il rito, il cardinale arcivescovo emerito di Tokyo, Monsignor Peter Seiki Shirayanagi, e in rappresentanza del Papa il cardinale José Saraiva Martins, il prefetto emerito della Congregazione delle Cause dei Santi. Il cardinale Martins ha sottolineato come il martirio sia il più pieno esercizio della libertà umana e l'atto supremo dell'amore. Tra i concelebranti, oltre al cardinale Ivan Dias, il prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, anche 7 vescovi della Corea, insieme a vescovi dalle Filippine e da Taiwan. Grande commozione dunque a Nagasaki per questa beatificazione. Sono passati 4 secoli, ma la rievocazione di questa forte testimonianza di fede ha scosso i fedeli presenti, intere famiglie sterminate per non aver voluto rinnegare Gesù, donne bruciate vive, abbracciate ai loro bambini, con le madri che pregavano dicendo Gesù accogli le loro anime, e poi torture feroci, uomini, donne, giovani, anche disabili, crocifissi o tagliati a pezzi. Il gesuita Pietro Kibe, torturato per 10 giorni consecutivi, incoraggiava i catechisti martoriati accanto a lui. Oggi, durante la cerimonia di beatificazione a Nagasaki, il cardinale Saraiva Martins ha sottolineato, citando Sant'Agostino, che non è la condanna o il tormento che fa il martire, ma la causa o il motivo, che è Cristo. La caratteristica distintiva del martirio cristiano, ha proseguito il cardinale con le parole di Papa Benedetto XVI, è il fatto di essere esclusivamente un atto di amore verso Dio e verso gli uomini, compresi i persecutori. La Chiesa dell'andate annunciate, cioè la Chiesa missionaria di Cristo, ha detto ancora il porporato celebrando questa cerimonia a Nagasaki, è anche la Chiesa dei martiri, che non ha deposto mai la tunica rossa del martirio. Dedichiamo dunque la trasmissione di oggi a un approfondimento su questa cerimonia di beatificazione per capire bene chi sono questi martiri giapponesi del 600 che oggi hanno ricevuto la beatificazione. Ascoltiamo intanto questa intervista di Tiziana Campisi con padre Fernando Rojo, religioso agostiniano postulatore della causa di beatificazione.
Sono persone di età, di condizione ben diversa, alcuni benestanti, altri contadini, alcuni anziani, altri bambini. Soltanto 5 sono religiosi, 4 gesuiti e un agostiniano, il resto sono tutti laici. Non appartengono a nessun momento specifico, né momento né luogo. C'è qualche cosa che unisce evidentemente. Hanno sofferto martiri tra il 1606 e il 1639. Il gruppo più numeroso si trova a Nagasaki o nei dintorni di Nagasaki, dove i cattolici già dal primo momento sono stati sempre più numerosi.
Su quali aspetti possiamo fissare oggi la nostra attenzione guardando a questi 188 martiri?
Dobbiamo renderci conto che questi avvenimenti, distanti da noi da secoli, avvengono in luoghi diversi per mentalità, per situazione storica, molto distanti di quelli nostri. Nel Giappone in quel momento era una epoca che possiamo dire equivalente o molto simile a quella nostra feudale. Per loro contava molto la nazione, contava molto la famiglia. Il concetto di famiglia è necessario prenderlo in considerazione, perché altrimenti non comprenderemo questi nostri martiri che si sono formati come cristiani praticamente nell'ambito familiare, per opera dei laici, di amici e soprattutto dei genitori, che alle volte, nel caso dei bambini, le portano al battesimo piccoli, e piccoli arrivano anche al martirio.
A volte la violenza che ha caratterizzato questi martiri sgomenta al punto da far pensare a chi li ha subiti come persone molto lontane da noi.
Veramente molti di questi modi nei quali sono stati uccisi i martiri giapponesi potrebbero terrificare, ma se analizziamo un po' le cose, tutto sommato non sono molto diverse di quelle che sono accadute in tempi ben recenti. Si deve tener conto che corrispondeva alla nostra epoca medievale, e nel medioevo anche tra di noi non è che le cose si portassero avanti come oggi. Il Giappone è la terra dei kamikaze. Non dico che questi cristiani lo fossero, ma è un popolo che è forte nella vita e può essere anche forte nella morte, della vita che si offre o della vita vista dall'altra parte che si toglie.
E al microfono di Tiziana Campisi c'era il padre Fernando Rojo, religioso agostiniano, postulatore della causa di beatificazione dei 188 martiri giapponesi che sono stati appunto beatificati quest'oggi nello stadio del baseball di Nagasaki. Siete sulla Radio Vaticana in diretta, c'è Fabio Colagrande al microfono, Vasco Filigini in console, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio in regia. Continuiamo la trasmissione odierna sottolineando come questo avvenimento è stato sicuramente unico nella storia della Chiesa cattolica giapponese. La celebrazione di oggi, una celebrazione religiosa pubblica davvero inconsueta. I 188 martiri sono una rappresentanza di quei cristiani che nel XVII secolo, tra il 1603 e il 1639, con la loro vita gettarono le fondamenta di una radicata comunità cristiana in tutto il Giappone. Il vescovo Osamu Mizobe, che è il presidente della commissione dei vescovi giapponesi che ha preparato questa beatificazione, ha ricordato che sono oltre 5.000 le persone di cui si conosce il nome e le modalità del martirio, su un totale di circa 20.000 che persero la vita in queste persecuzioni anticristiane nel 1600. Un frutto maturato in pochi anni se si pensa che il primo missionario a mettere piede nel Sollevante era stato appena 50 anni prima il gesuita San Francesco Saverio. E non a caso tra i martiri che sono stati beatificati oggi ci sono quattro gesuiti insieme anche ad un agostiniano, a testimonianza di un impegno apostolico che vede ancora oggi la Compagnia di Gesù ben radicata nella società e nella cultura giapponese. Quello che colpisce nella biografia di questi martiri non è tanto l'efferatezza delle torture cui vennero sottoposti uomini, donne e bambini, ne parlava poco fa il padre Rocco come avete sentito, ma la radicalità della loro fede, il fortissimo legame comunitario che univa gente comune con esponenti della nobiltà. Molti appartenevano alla rispettata classe dei samurai. Anch'essi, per rimanere fedeli al Vangelo e al suo messaggio di amore, accettarono la morte inermi, spesso con le loro famiglie. Per questo la Chiesa Cattolica del Giappone guarda a loro come compagni di fede anche per il presente e per il futuro. Sentiamo al microfono di Davide Dionisi l'arcivescovo di Nagasaki, Monsignor Joseph Mitsuaki Takami.
Potrebbe essere un punto di partenza, ripartenza per l'evangelizzazione, per rinnovare la nostra coscienza, forse, come cristiano, perché i nostri martiri ci hanno portato tante cose, ci hanno dato un grande messaggio, la fede, l'atteggiamento verso gli altri, per la pace, per la libertà di religione, eccetera. Noi dobbiamo imparare dai martiri, no?
Come viene vista dalle altre comunità religiose civili la beatificazione di martiri cristiani?
Loro non sanno che cosa significa la beatificazione, che cosa, chi sono i martiri, ma sono molto interessati adesso di sapere che cosa questo. Allora questa beatificazione può essere anche un'occasione per noi, per la Chiesa del Giappone, come di fare sapere a loro questa nostra fede e il nostro messaggio che abbiamo per questo mondo attuale, per la società giapponese.
La comunità cristiana in Giappone è una piccola minoranza. Quale contributo vuole portare alla società?
Questo non è facile, ma questa occasione della beatificazione tramite la media, no? Per esempio televisione, giornali, eccetera, noi possiamo diffondere il nostro messaggio di salvezza di Cristo. Almeno c'è qualcosa, c'è un altro mondo che altro che questo mondo. Noi possiamo far sapere agli altri, i giapponesi, che sono valori eterni, no? Martiri hanno, per questo hanno potuto offrire le loro vite. Con questo valore non è terrestre, limitata. Questo valore eterna, della vita eterna, noi dobbiamo far saperla altri giapponesi. Forse perché adesso tutti, quasi tutti, cioè la società giapponese, come le altre società, tanta gente che loro vivono un po' troppo egoiste, no? Secondo la loro maniera, troppo egoista. Così sono tanti, tanti problemi.
Possiamo dire che pure nella drammaticità di quegli eventi la loro testimonianza è un patrimonio che arricchisce il paese?
Non è che questa solo la beatificazione che può fare così, ma tutti i cristiani giapponesi, noi dobbiamo fare tanti sforzi per arricchire il nostro paese, portando il nostro patrimonio cristiano, dando la nostra testimonianza. Ma noi, questa sfida, la nostra sfida che noi facciamo adesso, solo così, noi dobbiamo continuare sempre.
Sua Eccellenza Monsignor Joseph Mitsuaki Takami, arcivescovo di Nagasaki, al microfono di Davide Dionisi. Avete sentito, spiegava il significato della beatificazione che c'è stata proprio oggi a Nagasaki, di 188 martiri giapponesi. A presiedere il rito, in rappresentanza del Papa, come vi ricordavo in apertura, c'era il cardinale José Saraiva Martins, il prefetto emerito della Congregazione delle Cause dei Santi, che così, prima proprio di partire per il Giappone, aveva spiegato il significato di questa beatificazione al microfono di Roberto Piermarini.
Innanzitutto lasciano un messaggio molto ricco, molto attuale e molto importante. E il primo messaggio è rivolto ai giovani, ai laici. È interessante sottolineare questo fatto. I nuovi beati saranno 188. Di questi 188, ben 183 sono laici. Soltanto 5 sono sacerdoti missionari, 4 gesuiti e un agostiniano. Quindi è un messaggio molto forte per i laici di oggi. Noi sappiamo che Giovanni Paolo II ha insistito molte volte sull'importanza che hanno i laici nella Chiesa e ha detto molto bene, seguendo il Concilio, che la santità non è soltanto per i preti e per le suore, ma anche per i laici, per tutta la Chiesa. C'è una vocazione universale alla santità. Orbene, ecco, un capitolo del messaggio dei martiri giapponesi che saranno beatificati il prossimo 24 è proprio questo: ricordare ai laici che anche loro sono chiamati alla santità e testimoniare in maniera forte e efficace l'unica cosa importante, almeno la più importante nella Chiesa, che è la santità, come diceva Giovanni Paolo II. Questi martiri che saranno beatificati sono dei testimoni massimi della fede che tutti noi professiamo. Il martirio è la testimonianza più forte, preferire dare la vita a rinunciare alla propria fede. E questo suppone che questa fede per cui hanno dato la vita l'hanno vissuta in profondità, nella quotidianità della loro vita. Quindi è un capitolo molto importante del messaggio dei martiri giapponesi che saranno beatificati. Poi c'è un altro capitolo che è rivolto alle famiglie cristiane. È interessante ricordare che tra i martiri giapponesi che saranno beatificati ci sono intere famiglie. Allora, qui è un messaggio per la famiglia di oggi, non soltanto per i laici in generale, ma per le famiglie in particolare. Noi sappiamo qual è lo stato della famiglia oggi. è in crisi. I valori proprio della famiglia purtroppo stanno sbiadendo sempre di più, molte volte fino a scomparire. Ebbene, queste famiglie martiri ci ricordano che come famiglia, come gruppo, sono tenute le famiglie a testimoniare la loro fede, a viverla in profondità, genitori e figli, e poi a testimoniarla. Quindi una testimonianza non individuale, personale, ma collegiale, comunitaria di tutta la famiglia, che è poi la Chiesa domestica. Sono, a mio avviso, due capitoli estremamente importanti e della più scottante attualità dei martiri che saranno beatificati.
Perché, Eminenza, furono perseguitati e martirizzati?
Non certamente per motivi politici o economici, perché sappiamo bene che in quel periodo in cui sono stati martirizzati c'erano anche portoghesi, spagnoli, diciamo degli occidentali, che andavano da quelle parti anche per motivi economici, le attività economiche. Allora c'era una chiusura verso l'Occidente, verso la cultura occidentale, coinvolgendone anche la religione cattolica. Quindi qualcuno potrebbe essere tentato a interpretare questo martirio dei cristiani di allora in chiave politica. Erano contro gli occidentali, quindi la religione cattolica era portata in Giappone dagli occidentali, e quindi ecco, si spiegherebbe in qualche modo questo atteggiamento contrario fino al martirio, contrario ai cristiani. Ma è un'interpretazione che non corrisponde alla verità. Loro hanno dato la loro vita per la fede. Questa è la ragione vera, e questo appare molto chiaro dagli studi storici che sono stati fatti. Non si è trattato di qualcosa di ordine profano, civile, economico, amministrativo, ma di ordine puramente religioso. Si trattava della fede. Ed è qui è molto interessante, come conferma di quello che sto dicendo, che c'era un odio contro i cristiani, perché temevano che loro si diffondessero in quelle terre orientali dell'estremo oriente. Perciò c'era una vera persecuzione, forte, fortissima, violenta, violentissima, contro i cristiani. E la prova di questo sta nel fatto che chi denunciava i cristiani veniva promessa una ricompensa in soldi. Per esempio, la denuncia di un sacerdote era ricompensata con 10 monete. La denuncia di un religioso non sacerdote era ricompensata con 5 monete. La denuncia di un laico cristiano era ricompensata con 3 monete. Quindi appare molto chiaro il motivo per cui sono morti. Poi un altro fatto interessante è che gli uccisori di questi cristiani reclamizzavano questo evento della morte, o per decapitazione, o per crocifissione, o per combustione, ancora in vita, eccetera. Reclamizzavano, davano molta pubblicità perché potessero assistere alla morte di quei cristiani il numero più grande possibile. Perché? Per ecco, dire loro: guardate che se voi vi fate cristiani, o se voi non rinunciate alla vostra fede cristiana, avrete la stessa fine. Quindi facciamo una grande pubblicità di quelle uccisioni in gruppo. Naturalmente questo ha avuto un effetto che forse loro non si aspettavano. Ed è questo, che dando pubblicità a quegli eventi, alla morte dei cristiani, ci sono rimasti molti testimoni, molte testimonianze, che sono preziosissime da un punto di vista storico. E questo non hanno pensato certamente che coloro che hanno promosso questa pubblicità. Comunque una cosa è sicura e sicurissima, storicamente, che l'unico motivo per cui sono stati uccisi quei 188 cristiani è stata la fede, alla quale non hanno voluto rinunciare nemmeno a scapito di perdere la propria vita.
Eminenza, lei vede una correlazione tra la persecuzione dei cristiani del 1600 e quelle attuali in molti paesi dell'Asia come l'India, l'Indonesia, l'Iraq?
Sì, certamente c'è un rapporto, no? Un rapporto, direi, ecclesiale, molto profondo. In questo senso, la Chiesa cattolica, la Chiesa di Cristo, è la Chiesa dei martiri. Lo è stata sempre. La Chiesa, nei suoi più di 2000 anni di storia, non ha deposto mai la tunica rossa del martirio. La Chiesa che Cristo ha pensato, ha voluto, ha istituito, per continuare la sua missione dopo la sua ascensione in cielo, non è soltanto la Chiesa delle andate insegnate, la Chiesa missionaria. Non è soltanto la Chiesa eucaristica, fondata sull'Eucaristia, fate questo in memoria di me, ma è anche la Chiesa dei martiri. Se hanno perseguitato me, ha detto Gesù, perseguiteranno anche voi. Ecco perché tutte le persecuzioni lungo la storia della Chiesa sia quelle primitive dei primi secoli, sia quelle che sono susseguite attraverso i secoli fino a oggi, sono sempre un riflesso della parola di Cristo. E sono una prova, ancora una prova, di chi veramente la Chiesa dei Martiri. Ed è il sangue dei martiri che dà fecondità alla Chiesa, che feconda la sua efficacia, il ministero della Chiesa. Non dobbiamo illuderci. Le chiese delle undici docette erano andate annunciate, le chiese missionarie, anche la chiesa del sangue. È la suprema testimonianza che ha dato Cristo per primo e che deve dopo riflettersi in tutti i membri del corpo di Cristo. Allora ci vuole nei cristiani una disponibilità permanente di errare la propria vita per difendere, se necessario, la propria fede. È quel che è capitato sempre, è quel che sta capitando in quei casi a cui lei si riferiva prima.
Ed era il Cardinale José Saraiva Martins, il prefetto emerito della Congregazione delle Cause dei Santi, intervistato da Roberto Piermarini prima che partisse per il Giappone. Oggi a Nagasaki ha presieduto in rappresentanza del Papa la cerimonia di beatificazione di 188 martiri giapponesi. Sull'importanza di questa beatificazione abbiamo in linea la possibilità di sentire il commento del direttore di Asia News, l'agenzia di informazione del PIME, padre Bernardo Cervellera, che saluto e ringrazio. Buon pomeriggio, padre Bernardo.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio agli ascoltatori.
Ecco, un evento davvero storico per la Chiesa Cattolica Giapponese?
È un evento storico perché si mostra che questa Chiesa giapponese, che in fondo è così piccola, sono 500.000 i cattolici giapponesi, poi ce ne sono altri più o meno un numero simile di cattolici stranieri in Giappone, però questa Chiesa piccolissima è stata veramente molto eroica e devo dire che in questi martiri, questa nuova ondata di martiri che sono stati beatificati, perché i primi sono stati beatificati da Giovanni Paolo II, si vede il fatto che non erano assolutamente persone che, come spesso si pensa, lavoravano con gli stranieri, ad esempio, cioè non so, che con i colonialisti o con le potenze straniere, ma erano persone dedite profondamente alla vita e nella società giapponese. E invece sono stati perseguitati proprio per il fatto che il loro shogun, i loro capi, eccetera, non riuscivano a dominarli completamente. Ecco. Questo secondo me è importante. È importante soprattutto per la situazione attuale della Chiesa giapponese. Sappiamo che nella Chiesa giapponese si fa fatica a convertire o perlomeno ad aumentare il numero di convertiti tra i giapponesi, perché pensano tutti che sia una religione, che il cristianesimo sia come una religione straniera. Invece fin dall'inizio non è così.
Proprio questo volevo chiederti: l'impatto di questa cerimonia di beatificazione sul mondo culturale e religioso del Giappone di oggi, quale può essere?
Si dice che erano già presenti a questa cerimonia 30.000 persone e questo secondo me è una cosa importante, soprattutto perché oltre ai giapponesi c'erano anche coreani e filippini, eccetera, quindi di altre comunità cristiane. Questo mostra che la Chiesa giapponese quindi si integra attraverso questa beatificazione al resto della Chiesa universale e secondo me è una spinta anche ad avere un po' più di coraggio a testimoniare la fede nel mondo contemporaneo giapponese.
Grazie davvero a padre Cervellera. Io ricordo il sito www.asianews.it per saperne di più anche di questa storia della Chiesa in Asia. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
E noi ci fermiamo qui. Il tema della nostra trasmissione di oggi è appunto questa beatificazione di 188 martiri giapponesi a Nagasaki. Fabio Colagrande ringrazia Sergio Centofanti per la collaborazione, Tiziana Campisi, Davide Dionisi e Roberto Piermarini per le interviste. Ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta. Ora una pausa con i titoli del TG1 delle 13.30 che ascoltiamo insieme, poi ancora un'intervista su questo avvenimento.
Il crollo nel liceo di Rivoli, emergenza sicurezza nelle scuole, 100.000 incidenti ogni anno alla Darwin, dolore e dubbi. Nuova ondata di freddo in tutto il nord, neve a Milano e Torino, forti disagi sulle autostrade del Sole e del Brennero. Processo per la strage di Erba, parla la difesa di Olindo Romano, innocente come la moglie, e c'è una pista alternativa. un telefonino da killer che spara come una pistola. C'era anche questo tra le armi e la droga sequestrate nel napoletano. Nonostante la crisi, i cinesi in fila per i gioielli, mentre la regina Elisabetta regala per Natale piatti da 20 sterline. Campionato, l'Inter allunga il passo dopo il pari del Milan a Torino, più 3 dai rossoneri e più 6 dalla Juventus. Buongiorno dal TG1. Dopo il tragico crollo nel liceo di Rivoli, la sicurezza nelle scuole è al centro delle polemiche, una vera e propria emergenza, denuncia il ministro Gelmini. I fondi ci sono ma la burocrazia li blocca. Al liceo Darwin restano dolore, rabbia e molti dubbi. Sentiamo Giampiero Amandola e poi Elisabetta Milano.
E questi erano i titoli del TG1 delle 13.30 di oggi, di questo lunedì 24 novembre. Li abbiamo ascoltati con ben 6-7 minuti di differita grazie alla nostra regia. Vi ricordo alle ore 14 il radiogiornale della Radio Vaticana, 30 minuti di notizie dal Vaticano e dal mondo. E ancora un'altra intervista, come vi avevo annunciato, sul tema del giorno che abbiamo scelto per questa puntata di Al di là della notizia, la beatificazione quest'oggi a Nagasaki in Giappone di 188 martiri. Pietro Cocco ha intervistato proprio alla vigilia di questo avvenimento, che come dicevamo all'inizio è stato ricordato anche ieri dal Papa all'Angelus, Sua Eccellenza Monsignor Osamu Mizobe, vescovo di Takamatsu, scusate, in Giappone, e presidente proprio della commissione di vescovi giapponesi che è stata creata per curare questa particolare beatificazione. Ascoltiamo Monsignor Mizobe.
Dunque a Nagasaki sta preparando tutto, vengono la gente 30.000 cristiani, anche non cristiani.
Ecco, Monsignor Mizobe, questa beatificazione è un evento un po' unico nella storia della comunità cattolica giapponese. Quale significato ha per voi come chiesa?
Dunque, noi come chiesa noi ci sentiamo in due direzioni, no? Prima parte è dare messaggio alla società giapponese, in modo che i martiri giapponesi che hanno vissuto secondo la loro fede, sì, nella società oggi dell'attivismo o plurireligioso, pluriculturale, eccetera, che manca quel nucleo di certezza. Questi martiri danno lezione, vivere secondo la sua fede, vivere come personalità e morire, eccetera, eccetera, no?
Sì.
Dunque, una parte dare messaggio alla società giapponese di oggi, di un'altra parte alla Chiesa cattolica. Questa potrebbe essere occasione di rinnovamento spirituale della Chiesa giapponese, vivere la fede vissuta.
Lei parlava anche della partecipazione di fedeli di altre anche religioni e confessioni, come viene vista dalle altre comunità religiose civili in Giappone questa beatificazione?
In genere molto favorevole, almeno io non ho sentito critica forte da parte loro, tutto sommato è molto, molto favorita.
Ma a cosa fu dovuta, ecco, questo periodo così doloroso e drammatico della Chiesa cattolica in Giappone?
Vari ragioni, vari motivi di persecuzione. La cosa principale è che sia la Chiesa cattolica o la fede cristiana insiste nel monoteismo, unico Dio, Dio persona, Dio creatore. Questo atteggiamento di cristiani ci scontrano con il mondo plurireligione, pluriculturale, eccetera, del Giappone. Il problema principale della persecuzione è questo. La religione cristiana ha insistito Dio è unico, invece lo Stato giapponese non lo ammettevano questo, piuttosto volevano plurireligioso, pluriculturale, voleva mantenere quella tradizione giapponese, insegnavano molto panteismo o plurireligioso, religiosi. Dopo 400 anni ancora noi attraverso la beatificazione noi insistiamo che la religione cristiana esiste, è unico. Noi siamo creati da Dio, abbiamo una personalità, libertà, perché il mondo di oggi è pieno di relativismo, pieno di plurireligione.
La beatificazione riguarda 188 persone,
sì,
portatrici di una testimonianza particolare.
Sì, sì.
C'è il padre Kibe, un padre gesuita con altri tre confratelli, un padre agostiniano, gli altri sono tutti quanti laici. Se dovesse dire qualche elemento peculiare della loro testimonianza.
Nel scegliere dei questi martiri noi abbiamo quattro criteri certa. La prima categoria è questo, scegliere giapponesi, perché fino adesso questi santi e beati beatificati in Giappone sacerdoti stranieri.
Sì.
Seconda categoria è fino adesso questi santi e beati quasi tutti sono uomini. Allora noi questa volta noi abbiamo messo fuoco alle donne, ai bambini, all'età senile, eccetera, non soltanto uomini. Terza categoria è adesso santi e beati sono concentrati a Nagasaki, quella parte di Nagasaki, però 400 anni fa la Chiesa Cattolica è espansa a tutto il Giappone. Allora abbiamo preferito scegliere quasi tutte le diocesi rappresentanti. Poi quattro categorie sono quattro sacerdoti. Questi quattro sacerdoti sono ben noti, conosciuti, però sono tanti altri sacerdoti martiri. Questa volta abbiamo preso soltanto quattro, perché poco è andato al laici.
Ed era Monsignor Osamu Mitsobe, vescovo di Takamatsu, presidente della commissione di vescovi giapponesi creata per la beatificazione che si è svolta oggi a Nagasaki, la beatificazione di 188 martiri giapponesi. L'intervista era di Pietro Cocco, abbiamo parlato dunque di questi martiri. Come ricordava Monsignor Mitsobe, per la maggior parte sono laici, tra essi anche alcuni samurai, alcuni sacerdoti, 60 sono donne, 33 sono giovani al di sotto dei 20 anni, 18 sono bambini sotto i 5 anni. Arrivano le prime corrispondenze dal Giappone, vi leggo da un dispaccio che è stato pubblicato poco fa dall'agenzia ANSA. Il corrispondente proprio da Nagasaki, Antonio Fatiguso, racconta che la cerimonia è durata più di 3 ore, è stata presieduta, come vi avevamo detto, in rappresentanza del Papa, dal prefetto emerito della Congregazione delle Cause dei Santi, il Cardinale José Saraiva Martins, e dall'arcivescovo emerito di Tokyo, il cardinale Shirayanagi, che ha parlato dei nuovi beati come di una nuova linfa per evangelizzare il paese, perché per la prima volta, ha sottolineato l'arcivescovo emerito di Tokyo, l'intero iter della causa di beatificazione, fonte di immensa gioia, è nato ed è terminato in Giappone. È un modo per rendere omaggio ai nostri fratelli e a tutti quanti hanno sacrificato la propria vita per la fede, ha detto sempre l'inviato dell'ANSA, padre Dominique Chitoshi, in uscita parroco della chiesa di Nakamachi nel cuore di Nagasaki. Questo religioso guida il forum permanente del dialogo tra le religioni cattolica, protestante, shintoista e buddista, e proprio ieri sera questo forum ha promosso un apprezzato e seguito concerto alla Brick Hall a Nagasaki in nome della pace e del reciproco rispetto. La cerimonia di oggi, racconta sempre l'inviato dell'ANSA, secondo un monaco buddista, Mizumi Koyo, componente di questo forum, è un sincero messaggio di concordia per il mondo intero e non a caso parte da Nagasaki, città dell'atomica e dei martiri cristiani, avamposto nei secoli dell'arcipelago nipponico verso il mondo esterno e crocevia di culture, tanto da essere, ricorda l'inviato dell'ANSA, fonte di ispirazione per Giacomo Puccini e la sua Madama Butterfly. Il dialogo, aggiunge questo monaco buddista, è l'unica via per superare le incomprensioni e i problemi. Così dunque le testimonianze che arrivano da Nagasaki. Oggi vi abbiamo cercato di raccontare questa cerimonia di beatificazione, perlomeno l'importanza che ha avuto per il Giappone, grazie alle interviste di Tiziana Campisi, Davide Dionisi, Roberto Piermarini e Pietro Cocco. Grazie anche a Padre Cervellera di Asia News per il suo intervento. Fabio Colagrande ringrazia Vasco Feligini in console, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio in regia. Ancora buon pomeriggio, vi ricordo tra circa 14 minuti il Radio Giornale della Radio Vaticana.